Allora, cambiamo argomento, Vittoria. Andiamo a parlare di autismo e andiamo a parlare di autismo a partire da quello che accade nelle mense scolastiche. C'è arrivata infatti una segnalazione di un maestro di sostegno che ci parla appunto dei problemi che hanno i bambini e le bambine affetti da autismo all'interno della mensa scolastica.
Io sono un maestro di scuola elementare, mi occupo di sostegno. Ho verificato durante le mense scolastiche dei problemi per quanto riguarda la gestione delle diete per i bambini che hanno disturbo dello spettro autistico. In Milano Ristorazione esistono diversi tipi di diete, che so, c'è il bambino celiaco, c'è una dieta specifica per i bambini celiaci, c'è il bambino che è allergico al lattosio. Per chi non rientra in queste diete particolari esiste una dieta chiamata dieta 99, in cui appunto possono rientrare ad esempio i bambini che hanno disturbo dello spettro autistico. Però ha un problema questa dieta di base, di fondo. Tutte le diete in generale prevedono l'esclusione di alimenti che i bambini non possono mangiare, appunto. Sono celiaco, non mangio tutto quello che contiene glutine. Nella dieta 99 c'è lo stesso processo. Il fatto è che i bambini che hanno disturbo dello spettro autistico non è che hanno una intolleranza alimentare, hanno una selettività alimentare. Quindi significa che per un motivo X un bambino non mangia i piselli. Ma non è che non li mangia perché non gli piace il gusto, magari è semplicemente la forma o il colore. Non c'è un motivo logico. O magari mangia la salapasta al pomodoro, ma non mangia il pomodoro crudo. Perché? Boh, magari la texture del pomodoro crudo non gli piace, ma non è una questione logica. E nella dieta 99 il fatto di dover dire quali alimenti un bambino non mangia non fa funzionare il tutto. Perché se io dico il bambino non mangia il pomodoro, mi sparisce la pasta al pomodoro, che invece viene mangiata dal bambino, per dire. O la pizza, la pizza sparisce. Questo tipo di sistema rende Milano una ristorazione non inclusiva da questo punto di vista, perché chiaramente mi ritrovo con il bambino al tavolo che guarda gli altri che mangiano e a lui arriva o del cibo che non può mangiare o non arriva il cibo.
Ecco, infatti una domanda volevo parlare su questa: quali sono le conseguenze quindi di queste diete per loro?
In alcuni casi ho visto l'impossibilità di avere da parte del bambino di averla mangiare. Magari capita che mangia solo il pane, perché non arriva un piatto che va bene per lui. Poi stiamo parlando di piatti abbastanza semplici, la pasta al pomodoro, la pasta in bianco, la pizza. Non mi è mai capitato di vedere un bambino con un disturbo dello spettro autistico che volesse il caviale piuttosto che la tagliata di manzo, per intenderci. Sono cose proprio necessarie. A mio avviso una ristrutturazione del servizio, l'inclusione in mensa, ma nel senso a scuola, è una necessità, cioè un dovere, che altro.
Grazie a questo maestro per la sua testimonianza. Noi naturalmente abbiamo scritto a Milano Ristorazione per invitarli a confrontarsi con noi su questo tema, ma ad oggi non ci hanno ancora risposto. Diamo il benvenuto alla dottoressa Antonella Costantino, che è neuropsichiatra infantile ed è stata anche presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, senti, io partirei dall'intervista che abbiamo ascoltato. Vuoi commentarla? Poi allarghiamo il discorso a tutto il tema dell'autismo.
Ma sì, mi sembra un problema rilevante, nel senso che ovviamente Milano Ristorazione parte probabilmente, come ben descrive il maestro, dall'idea che ci sono dei cibi che non possono mangiare alcuni bambini, e la selettività alimentare è un problema differente, in particolare nell'autismo, nel senso che lui ha ben descritto. Ci sono dei cibi che non sono tollerati, non in quanto quel cibo in tutte le sue forme, ma in quanto quel colore, quella forma in quel momento eccetera, in altre forme no. E quindi questo diventa poi un problema, perché già c'è una selettività alimentare. Se le poche cose che mangiano saltano, diventa che, come lui ben descrive, finiscono per mangiare solo il pane. si tratta di flessibilizzare
questo.
Il meccanismo, nel senso che si possono trovare delle modalità per cui, pur non essendo una dieta ad esclusione, invece possa essere trovata una soluzione.
Certo, indicando quali sono i piatti che il bambino mangia, più che quali sono i cibi
quelli
che il bambino
mangia,
non
esatto,
mangia.
Esatto, ecco. Questa potrebbe essere la modalità più semplice, no? Mandare un'indicazione precisa di quali sono le cose che sono fattibili per quel bambino lì.
Voi alla Uompia fate le diagnosi di autismo. Ecco, qual è la situazione attuale? Come avviene? Si rivolgono a voi, riuscite a seguirli? Diciamo anche che tu sei tra l'altro anche la direttrice della Uompia, della Fondazione Policlinico. La Uompia è il servizio di neuropsichiatria infantile. Ecco, come avviene? Stanno aumentando le diagnosi, riuscite a seguirli? Che percorsi proponete ai bambini che arrivano e che si ritrovano con questa diagnosi? In sostanza, quali sono i punti di forza e di debolezza che potete fornire su questo tema?
Allora, direi che negli ultimi anni le cose vanno un pochino meglio, nel senso che da un lato è uscito 3 anni fa il piano operativo autismo regionale, che aveva settato una serie di obiettivi e che è uscito in contemporanea al fatto che hanno cominciato ad arrivare in modo costante i fondi del Fondo Nazionale Autismo, i famosi 50 milioni di euro all'anno identificati ancora dalla Lorenzin. Questo ha permesso di cominciare a lavorare su più fronti, in particolare il fronte principale su cui c'è stato un miglioramento è quello della diagnosi precoce, nel senso che è stata sviluppata una piattaforma che mette in raccordo i pediatri di base e i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. I pediatri utilizzano uno strumento di screening tra i 20 e i 24 mesi più o meno, che va a intercettare i segnali di rischio precoce che potrebbero essere di autismo o di altri disturbi del neurosviluppo, e attraverso il personale aggiuntivo, l'organizzazione mirata, eccetera, chi ha un sospetto di questo genere viene inviato in tempi rapidi, nel giro di 15 giorni a una prima visita e tendenzialmente nel giro di un paio di mesi viene completato il percorso diagnostico. Fin qui e non solo, il Piano Autismo ha strutturato una rete regionale per cui in ogni Uompia c'è quello che si chiama nucleo funzionale autismo, quindi un gruppetto di operatori più specializzati su quest'area, e tutti i nuclei funzionali autismo lavorano in rete a livello regionale in modo da lavorare il più possibile in modo omogeneo, confrontarsi, affrontare diverse problematiche, eccetera. Quindi diciamo che in questo momento il percorso per arrivare a una diagnosi precoce dei piccolini e soprattutto attraverso lo screening dei pediatri, che però non è l'unico canale con cui a noi arrivano i bambini piccoli a dubbio di autismo, funziona decisamente molto meglio, e più o meno tutte le Uompia stanno cercando di sviluppare nella stessa linea almeno degli interventi a supporto dei genitori di accompagnamento e comprensione della diagnosi e delle prime cose da fare subito dopo la diagnosi. La questione
ecco,
è un po'
avrei
più complessa.
Avrei due domande. Vai. La prima domanda è: quindi tu ci stai parlando di una diagnosi che avviene spesso anche entro i primi 2 anni, quindi questo smentisce chi dice che a quelle.
Entro i primi 2 anni no, entro tra i 2 e i 3-4 anni, cioè dai 2 anni, sotto i 2 rara. Okay.
Quindi dai 2 ai 4 anni più o meno.
Sì, sì. E l'età media si è decisamente abbassata, diciamo che ormai cioè, quasi tutte le diagnosi precoci in Regione Lombardia avvengono di bambini non ad alto funzionamento, avvengono intorno ai 3 anni di età, per intenderci, al massimo per i 3 anni di età.
Ecco, adesso vorrei farti una domanda cercando di trovare le parole per spiegarla a tutti, per non fare una spiegazione troppo clinica, ma la vicenda è complessa. Si dice aumentano molti i casi di autismo, però adesso non si parla più solo di autismo, si parla di spettro autistico che comprende diverse diciamo manifestazioni che sono anche differenziate una dall'altra. Puoi affrontare un momento questo tema, l'aumento dei casi e questa diversa modalità di classificazione?
Sì, allora sicuramente un elemento importante, come succede spesso in tutta la medicina, è che nel tempo cambiano un po' i criteri diagnostici, ma soprattutto man mano che ne sappiamo di più, quello che succede è che ai servizi non arrivano più soltanto i casi gravi, i casi severi, i casi più complessi, ma cominciano ad arrivare sempre di più anche le situazioni lievi, e quindi ovviamente questo modifica in modo molto rilevante i numeri. Ce lo dicevamo anche un momento fa, perché ti dicevo che la diagnosi delle situazioni di autismo classico, complesso, eccetera, sono intorno ormai ai 3 anni di età, cominciano a spostarsi più oltre se sono situazioni di autismo ad alto funzionamento, senza una compromissione del linguaggio, cioè più lievi, e allora a seconda di quanto è lieve diventa i 4 anni, 5 anni, 7 anni o addirittura anche oltre, no? Quindi, come dire, i numeri cambiano tanto, perché se stai guardando le situazioni più gravi e complesse, quelle che chiunque anche in mezzo alla strada riconosce come autismo, non è che sono tanto aumentate di numerosità, ma si sono aggiunte tutte le altre. Poi certamente è vero che sono cambiati alcuni criteri, e che adesso, mentre una volta se un bambino aveva sia l'autismo che la disabilità intellettiva, era molto facile che restasse, come dire, solo nella scatola della disabilità intellettiva, quella che una volta si chiamava ritardo mentale, oggi invece ha tutte e due le diagnosi, quindi lo conti anche nell'autismo, e questo è un miglioramento dell'accuratezza diagnostica, ma i numeri non sono cambiati, nel senso che lo conti da tutte e due le parti, sembra che sono aumentati tutte e due, ma in realtà è una testa sola. Ecco, direi che questo è uno degli elementi principali che vediamo.
Ecco.
Peraltro la gente, per tutte le diagnosi neuropsichiatriche infantili, viene a chiedere molto di più, e quindi da lì, se c'è un problema, lo evidenzi. Una volta non arrivavano proprio.
Ecco, c'è una domanda che si fanno le famiglie che hanno dei bambini poi con questi disturbi. Ti chiedo se riesci a rispondere nel giro di un minuto e mezzo, anche se Ciao. La domanda è enorme, se la domanda è enorme, veramente. Cosa possiamo dire sull'origine dell'autismo?
Allora, non sappiamo, cioè sappiamo sempre di più, e sappiamo che non c'è un autismo, ci sono tanti autismi, cioè l'autismo sono i sintomi simili di tanti disturbi diversi, che possono essere genetici, a parziale componente genetica, misti con l'ambiente, legati alla neurobiologia, cioè alla tempistica con cui il nostro cervello cresce dal concepimento alla prima età adulta, cioè c'è un mix di fattori molto molto complesso che si influenzano a vicenda e che determina, come tutti i disturbi del neurosviluppo, anche l'autismo. Certamente non c'entrano le relazioni coi genitori, né c'è una relazione univoca con l'ambiente, che a volte può, se è particolarmente pieno di fattori di rischio, peggiorarlo, ma non lo determina.
Mi sembra veramente fondamentale questa precisazione che hai fatto, senza che ne parlassimo prima, perché hai affermato esattamente quello che penso anch'io, che ho studiato anch'io, ed è importante per evitare poi anche la colpevolizzazione dei genitori e delle famiglie quando non ce n'è proprio motivo. Siamo di fronte a manifestazioni complesse le cui origini non si sanno ancora con precisione e che comunque sicuramente sono multifattoriali come elemento eziologico. Noi ti ringraziamo veramente moltissimo, come al solito sei stata precisa, però con te torneremo a sentirci anche in una delle prossime trasmissioni, perché abbiamo tanti altri punti da affrontare rispetto alle patologie che riguardano i bambini. Grazie moltissimo.
Grazie a te Vittorio e tanti saluti a tutti.
Grazie alla dottoressa Antonella Costantino, neuropsichiatra infantile.